il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La guerra tra Israele e Iran uccisa un'altra figura di primo piano del regime a Teheran, il capo dello Stato Maggiore in tempo di guerra. Almeno 14 persone uccise, diverse decine ferite a Kiev in un'ondata di bombardamenti russi particolarmente intensa. Salari minimi. Il Consiglio nazionale stabilisce che i contratti collettivi si impongono sulle soluzioni cantonali, anche se più generose. Scomparirà entro la fine dell'anno la versione cartacea di 20 minuti, in Ticino 20 minuti, verranno soppressi 80 impieghi. Danni per 320 milioni di franchi è la stima effettuata dalle assicurazioni per la frana che ha sepolto il villaggio di Blatten. Un campione assoluto compie oggi 80 anni e di Merckx, tra i suoi sogni non realizzabili, una sfida al suo erede Tadej Pogacar. Un altro comandante militare iraniano ucciso. Si tratta di Ali Shamdani, braccio destro dell'ayatollah Khamenei, divenuto capo dello Stato Maggiore in tempo di guerra soltanto 4 giorni fa. Israele ha bombardato un centro di comando nel cuore di Teheran e minaccia di far fare a Khamenei la stessa fine di Saddam Hussein, il dittatore iracheno accusato di aver armi di distruzione di massa, cosa però poi è risultata non vera. I venti di guerra hanno soffiato però con grande intensità anche nella notte e questa mattina. Allora ritroviamo a Tel Aviv in diretta l'inviato RSI Emiliano Boss per gli aggiornamenti. A te la linea.
Buongiorno. Almeno una trentina i missili lanciati nell'ultima ondata stamani verso il centro e il nord di Israele, in gran parte intercettati ma non tutti. Il bilancio è di 5 feriti leggeri. Non è chiaro se sia stato davvero colpito un edificio del Mossad nella zona di Erzilia, a una ventina di chilometri da qui. Alcune immagini mostrerebbero dei missili caduti nel perimetro del quartier generale di un'unità dei servizi segreti dello Stato ebraico, ma Israele non fornisce informazioni. È stata una notte, l'avete detto, scandita da 3 allarmi in 8 ore con altrettanti lanci di missili. Questa è anche una guerra di logoramento e di nervi con le corse continue nei rifugi. Stanotte insieme a me c'erano una quarantina di persone, tra loro una mamma con in braccio una neonata avvolta in una coperta, una signora anziana in carrozzina col golfino di cotone appoggiato sulle spalle e la sua badante col volto assonnato un po' come tutti noi. Si resta chiusi nel bunker per una ventina di minuti, di solito con gli occhi incollati alla TV per capire cosa stia accadendo intanto fuori. Però ci sono circa 2,5 milioni di persone che in Israele non hanno a disposizione alcun riparo, soprattutto, ma direi non solo, nelle comunità arabo-israeliane nel nord del paese. Dunque cittadini direttamente esposti al lancio dei missili iraniani. Finora qui sono state uccise 24 persone, oltre 600 ferite, mentre in Iran il bilancio sarebbe 10 volte superiore. Ecco, al quinto giorno di guerra sembrano davvero svanire quelle certezze sulla propria sicurezza a cui gli israeliani tengono moltissimo. E c'è chi vuole andare via dal paese, si stima siano circa 50.000 persone, ma ce ne sono, e concludo, anche oltre 100-150.000 israeliani bloccati all'estero, e il Ministero dei Trasporti di Israele ha lanciato per loro una operazione con voli di emergenza per rimpatriare chi lo chiede.
Emiliano Boss, inviato RSI in Israele, le ultime al quinto giorno del conflitto tra Iran e Israele. Intanto a Gaza, che Israele definisce ora un fronte secondario, i civili continuano a morire. Quasi 50 persone sono state uccise questa mattina davanti a un centro di distribuzione di aiuti a Khan Yunis. Secondo l'ospedale Nasser ci sono anche oltre 200 feriti. La situazione, ha detto uno dei dottori dell'ospedale, è oramai fuori controllo. È stato uno dei più devastanti attacchi quello avvenuto nella notte su Kiev. Oltre 400 droni e una trentina di missili sono stati lanciati dalla Russia sulla capitale ucraina. Almeno 14 morti e diverse decine di feriti. Colpite anche altre regioni del paese. La cronaca con Camilla Camponovo.
Ondate di droni e missili russi hanno colpito diversi quartieri di Kiev nella notte, danneggiando edifici residenziali, istituti scolastici e infrastrutture militari. Tra i morti ci sarebbe pure un cittadino statunitense. Un'altra persona è morta in un attacco alla città portuale di Odessa. Si è trattato del più grande attacco su Kiev dall'inizio dell'invasione russa di oltre 3 anni fa e tra i più pesanti in termini di vittime. Secondo il ministro dell'Interno, 27 località in diversi distretti sono state colpite. Gli attacchi aerei sono durati 9 ore e hanno costretto gli abitanti a rifugiarsi nei rifugi sotterranei dalle prime ore di oggi fino all'alba. In mattinata il suono delle sirene ha interrotto il lavoro dei soccorritori che nella capitale ucraina stavano lavorando per cercare le vittime tra le macerie dopo la distruzione quasi completa di 2 palazzine. Un attacco pesantissimo che giunge in un momento in cui è in corso il vertice del G7 in Canada, dove l'attenzione è spostata sulla guerra tra Iran e Israele, ma anche in un momento di stallo nelle trattative di pace tra Mosca e Kiev. Per il presidente ucraino Zelensky, che ha descritto gli attacchi come puro terrorismo, questa è l'ennesima prova di come il presidente russo Putin non stia mostrando alcun interesse nel fermare la guerra contro l'Ucraina.
E ora parliamo proprio di questo G7 in Canada, come abbiamo appena sentito, ampiamente incentrato sul conflitto tra Israele e Iran. È stato questo vertice avaro di soddisfazioni per l'Unione Europea, che però porta avanti gli sforzi diplomatici per evitare la guerra commerciale con l'amministrazione statunitense. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Col presidente americano che non ha nessuna fretta di imporre nuove sanzioni alla Russia e anzi dice che è stato un errore espellere Mosca dall'allora G8 dopo l'invasione della Crimea del 2014, il G7 canadese lascia deluse molte delle speranze europee. Europei che però approfittano del vertice per continuare i negoziati sui dazi con gli americani. All'ultimo momento Maroš Šefčovič, commissario al commercio, si è aggiunto alla delegazione dell'UE in partenza per Kananaskis. In agenda c'è un incontro col rappresentante per il commercio Jamieson Greer. La volontà, come testimonia un tweet della presidente della commissione von der Leyen, che la ritrae sorridente col presidente Trump, è di accelerare le discussioni in vista dell'ultimatum del 9 luglio, data dalla quale i prodotti europei sarebbero colpiti negli Stati Uniti con un prelievo del 50%. Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, la Commissione è disposta a concessioni di peso, come accettare un dazio di base del 10% se gli Stati Uniti applicheranno la stessa quota anche all'alluminio e all'acciaio, alle automobili, ai semiconduttori, ai farmaceutici e al legno, beni sui quali gli Stati Uniti applicano già o vogliono applicare dazi minimi di almeno il 25%. In cambio, l'UE abbasserebbe i dazi sulle auto statunitensi e ridurrebbe gli standard di conformità. La Commissione ha ricevuto mandato di negoziare un accordo a dazi reciproci sui prodotti industriali, ma alcuni Stati membri, come Italia e Germania, temendo l'escalation, sono disposti ad accettare un accordo asimmetrico. Von der Leyen sembra anche intenzionata a lasciare in sospeso la sua proposta di un tetto al prezzo del petrolio russo a $45 al barile in assenza di un'analoga iniziativa americana.
Ora dall'interno i datori di lavoro potranno pagare gli impiegati al di sotto dei salari minimi cantonali e questo se nel settore è presente un contratto collettivo di lavoro. Per la maggioranza del Consiglio nazionale è un modo per sottolineare la centralità del partenariato sociale. Per chi si è opposto invece un attacco ai lavoratori, alla democrazia e alla sovranità dei cantoni. Riferisce da Berna Aaron Guidotti.
La question qui nous est posée ce matin, c'est de savoir si une convention collective de travail de force obligatoire.
Per il liberale Olivier Feller, che a nome della Commissione ha difeso il progetto, con questa modifica si rafforzerebbe la piazza economica svizzera, facendo sì che non ci siano condizioni di lavoro diverse a dipendenza dei cantoni. Ma per i relatori che si sono susseguiti, principalmente di sinistra, quello di Feller e compagni è un disegno pericoloso che va a infierire sui più deboli, su chi lavora a tempo pieno ma non può vivere dignitosamente e spesso deve fare capo all'aiuto sociale a spese della collettività. Come per Martine Daucourt, consigliera nazionale socialista del canton Neuchâtel, dove c'è un salario minimo cantonale, che ha dato vita a uno scambio infuocato con Feller.
J'aimerais savoir ce que vous répondez à la population.
Signor Feller, lei che cosa direbbe alle lavoratrici e ai lavoratori del canton Neuchâtel che a causa di questa legge si ritroveranno con un salario più basso.
Bisogna semplicemente dire loro di rivolgersi ai sindacati per fare in modo che negozino diversamente e meglio.
Se i lavoratori guadagnano poco, la colpa è quindi dei sindacati. Pronta la risposta del presidente del Partito Socialista, Cédric Vermouth.
La sua considerazione dei sindacati oggi mi scalda il cuore, ma mi potrebbe dire, se prendiamo un esempio concreto come quello della ristorazione nel Canton Ginevra, quante volte i sindacati hanno bloccato l'introduzione di salari più alti in un contratto collettivo di lavoro e quante volte invece sono stati i datori di lavoro.
Ma tra i contrari anche i verdi liberali, non esattamente dei fan dei salari minimi, hanno insistito sul rispetto del volere del popolo e sull'autonomia dei cantoni. Sulla stessa lunghezza d'onda il governo, che ha redatto il progetto pur essendo contrario. Il consigliere federale Guy Parmelin nel suo discorso ha anche ricordato che nella fase di consultazione ben 25 cantoni si siano espressi contro la revisione della legge.
Il è indegnabile che il progetto va all'encontro.
È innegabile che il progetto vada contro la gerarchia delle norme. Secondo il Tribunale federale, i cantoni hanno la responsabilità di adottare misure di politica sociale nell'ambito del diritto del lavoro. Possono quindi adottare una legge sul salario minimo come misura di lotta alla povertà. La proposta che state discutendo è quindi contraria alla suddivisione delle competenze tra Confederazione e cantoni.
Ma il Consiglio nazionale ha tirato dritto e con 113 favorevoli contro 75 ha approvato il progetto, che ora passa agli stati, dove una maggioranza a favore del principio era già stata trovata.
Ora le nuove norme antiriciclaggio, pure in discussione alle Camere federali. Nonostante la pressione internazionale, avvocati e notai devono in buona parte continuare a essere esclusi dai nuovi obblighi di diligenza nelle transazioni immobiliari nella costituzione di società. Al centro delle discussioni l'utilità e la proporzionalità della revisione proposta dal Consiglio federale. Il dossier passa al nazionale, il servizio da Berna è di Giampaolo Driussi.
Ja, wie Don Quixote.
Ja, auch Don Quixote dreht sich dann im Kreis.
Les transactions immobilières se retrouvent régulièrement dans les cas de blanchiment d'argent.
Régulièrement, essere précise.
Facendo valere l'assenza di statistiche comunque introvabili, sfoderando l'allegoria della lotta contro i mulini a vento di Don Chisciotte, il Consiglio degli Stati ha parato l'ennesimo tentativo di riforma delle norme antiriciclaggio dettato dalle pressioni internazionali. Al centro della questione il ruolo di avvocati e notai, già ora punibili in caso di illeciti, ma che si vorrebbe assoggettare a nuovi doveri di diligenza, obbligandoli a chiarire determinate transazioni o costituzioni societarie e a segnalare ogni operazione che puzza di bruciato. Nel confronto di stamattina il fronte della resistenza è stato incarnato da Beat Rieder, super conservatore del centro, che ha parlato di una revisione inutile, superflua e costosa.
Zwecklose zusätzliche Regulierung, weil ich dieses Gesetz für überflüssig finde.
Mentre un altro fronte era rappresentato dal PS Carlo Sommaruga, che in realtà si è ritrovato a difendere il progetto del Consiglio federale, nel frattempo annacquato dalla commissione preparatoria e a suo dire allineatesi alla lobby degli avvocati.
S'est aligné sur les positions du lobby des avocats.
Ed erigendo un santuario attorno al segreto professionale, come ai tempi venne fatto col segreto bancario.
Comme cela avait été fait avec le secret bancaire.
Quanto deciso oggi non corrisponde in realtà allo statu quo, ma il suo approccio è basato sul rischio. Il testo approvato parla però genericamente di consulenti, vengono introdotte diverse eccezioni e valori soglia nelle transazioni oltre ai quali scatterebbero gli obblighi. E se il progetto del governo avrebbe riguardato per esempio fra il 15 e il 30% degli avvocati, fino a 2.900 persone, gli stati hanno oggi escluso dalle nuove norme oltre il 90% delle costituzioni societarie passanti da queste figure professionali.
E la questione passa ora al nazionale, che però non la tratterà nel corso di quest'ultima settimana di sessione. Addio anche all'ultimo quotidiano per pendolari in Svizzera, 20 Minuten, in Ticino 20 minuti, scomparirà nella sua versione cartacea alla fine del 2025, dunque alla fine di quest'anno. La società intende puntare tutto sul digitale. È la conseguenza del calo delle entrate pubblicitarie che porterà alla soppressione di 80 posti di lavoro. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Era la fine del millennio, dicembre 1999. Poco più di 25 anni fa faceva la sua apparizione il giornale gratuito per pendolari. Puntava su un pubblico giovane, urbano, con le sue iconiche caselle azzurre di distribuzione. Negli anni ci hanno provato e presto rinunciato anche altri. Ora la crisi della stampa colpisce anche 20 Minuten. A fine anno scomparirà nelle sue versioni cartacee in tedesco, francese e italiano. La società, che fa parte del gruppo mediatico TX Group, ha comunicato stamani di voler investire le risorse nei suoi prodotti digitali, con quali novità lo si saprà dall'autunno, ma la decisione è anche una misura di risparmio, una reazione, come scrive l'editore, ai rapidi cambiamenti nella fruizione dei media e al calo dei ricavi nel settore della stampa. E per un giornale gratuito ricavi è sinonimo soprattutto di pubblicità. Risparmiare ma come? Rinunciando alla versione cartacea e unendo le attuali redazioni regionali in una redazione nazionale, con uffici a Losanna, Berna e Zurigo, mentre saranno chiuse le sedi di Basilea, Ginevra, Lucerna e San Gallo, una misura che porterà alla soppressione di fino a 80 posti di lavoro. È previsto un piano sociale. 20 Minuti scomparirà dunque anche in Ticino, dove le attività si concentreranno sul portale di notizie nato dalla joint venture con Ticino Online, portale stando al quale non sono previsti tagli al personale in Ticino.
E in Ticino saranno disponibili entro luglio i primi dati sul fabbisogno di docenti nelle scuole cantonali, dati elaborati dall'osservatorio istituito dal Dipartimento Educazione e Cultura dopo il caso dei 13 abilitandi in italiano formati ma per cui non c'è un posto di lavoro. L'annuncio è arrivato oggi durante la tradizionale conferenza stampa di chiusura dell'anno scolastico a Bellinzona, in cui si è parlato anche di altro, come la possibilità di vietare i telefonini anche nelle scuole comunali. Luca Berti.
Dopo le polemiche innescate dall'assenza di posti di lavoro per chi si era formato per insegnare italiano, il Dipartimento dell'Educazione era corso ai ripari istituendo un osservatorio di monitoraggio permanente. Osservatorio che consegnerà a breve quindi le prime cifre sul fabbisogno del prossimo futuro alla consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti.
Particolare attenzione attualmente è posta al fabbisogno di docenti per la scuola media e per la scuola media superiore. Questo rapporto poi verrà anche reso pubblico.
Già si sa tuttavia che dal 2026, quando verrà implementato l'anticipo in prima media del tedesco, servirà una ventina di docenti di lingua in più. Si è deciso inoltre come fare spazio alla materia. Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola.
Si faranno 2 ore settimanali in tedesco senza l'aumento di ore, sostituendo 1 ora di francese, che verrà recuperata in seconda media, quindi aggiunta in seconda, e quella di istruzione di religiosa facoltativa che sarà riorganizzata insieme alle chiese con cui si sta discutendo.
Evocato poi il benessere degli allievi, in particolare quello digitale, si sta approfondendo la dimensione educativa ma anche quella protettiva, non da ultimo valutando il divieto dei cellulari alle elementari.
Voi lo sapete, nelle scuole medie vige da diversi anni il divieto di utilizzo del cellulare da parte di allieve e allievi. Intendiamo proporre ai comuni e alle direzioni degli istituti comunali l'estensione del divieto. Purtroppo sempre più studi evidenziano un utilizzo di questi dispositivi anche giornalmente già prima dei 10 anni.
Con la chiusura domani dell'anno scolastico terminano anche i 2 anni di sperimentazione in 6 sedi del superamento dei livelli alla scuola media. Sperimentazione soddisfacente con già diverse indicazioni positive, ha detto Berger. Si apre ora il processo di valutazione.
La frana di Blatten ha causato danni per 320 milioni di franchi e la stima delle assicurazioni che hanno già proceduto ai primi rimborsi. Lucia Mottini.
La distruzione totale del villaggio di Blatten costerà alle assicurazioni 320 milioni di franchi, secondo una loro stima, una cifra paragonabile a quella della grandinata che ha colpito Locarno nel 2023. 260 milioni andranno a coprire i danni agli edifici, gli altri 60 milioni copriranno le perdite di esercizio e i veicoli a motore. In Vallese l'assicurazione per i danni alla natura non è obbligatoria, ma in pratica riguarda quasi tutti gli immobili perché viene richiesta dalle banche al momento di stipulare un'ipoteca. Secondo il Pool Danni Naturali delle assicurazioni svizzere, i primi versamenti agli abitanti di Blatten sono già iniziati. Di fronte all'entità della distruzione sono state ridotte le formalità amministrative e le persone colpite non devono fornire giustificativi dettagliati, ma vengono indennizzate secondo il valore assicurato. Riceveranno in un primo tempo il 75% con deduzione della franchigia. L'altro 25% verrà versato in caso di ricostruzione o acquisto di un bene immobiliare per lo stesso uso. Per la popolazione di Blatten, le assicurazioni hanno allungato i tempi e lo spazio geografico in cui questa somma rimanente deve essere utilizzata. Potranno farne uso nell'intero Vallese e invece di soli 2 anni, come previsto di solito, ne avranno a disposizione 5, in modo da poter aspettare le decisioni dell'autorità riguardo a una possibile ricostruzione del villaggio nel Lüchental.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.